Rimaniamo sempre abbastanza sorpresi che in Quaresima si incontri questo fatto qui. Siamo appena venuti appunto dal mercoledì delle ceneri, quindi la cenere, dalle tentazioni di Gesù nel deserto, e quindi il deserto, Satana, le tentazioni. E qui su un monte una scena straordinaria, magnifica, uno splendore. È un passaggio proprio che ci sorprende, per dire, come quando si va alla diga una bella mattina di estate, è ancora scuro, è ancora l'alba, e poi il sole spunta e ti spalanca questo mare. Oppure adesso capita anche, uscendo da una calle, arrivi a Lusenzo, è proprio uno spettacolo di sole, di luce. Molto più è accaduto agli apostoli lì sul monte. Vedere Gesù che camminava con loro, che è arrivato lì, e poi dice il Vangelo, appunto, il suo volto cambiò d'aspetto, la sua veste divenne candida e sfolgorante. Questo è l'Evangelista Luca. L'Evangelista Marco nota che nessun lavandaio avrebbe fatto così splendida, così bianca, così pulita la sua veste. Rimangono proprio sorpresi. Pietro poi, tanti anni dopo, ricordando questo fatto, dice: c'eravamo noi sull'alto monte. Ecco, allora se in quel momento erano tre a contemplare la gloria del Signore, noi siamo qui a guardare Lui. E potremmo dire che in questo modo si rivela proprio la promessa che Dio ha fatto ad Abramo. L'abbiamo ascoltata nella prima lettura, come un compimento, come uno svelamento, come se venisse tirata la tenda e vedi cosa c'è di là. Ecco, il teatro si apre, si spalanca. Dio porta Abramo, prima lettura, nella notte, a contemplare il cielo, dice: conta le stelle, non ce la faccio, conta le stelle, tale sarà la tua discendenza. Cioè, un dono più grande, un dono sovrabbondante, di più di quello che tu ti aspetti. Il frutto della tua vita sarà più grande, il desiderio della tua felicità sarà corrisposto in modo molto più grande di quello che tu ti aspetti. E infatti gli apostoli dicono: stiamo qui, no? È bello per noi stare qui, ti pare? Di fronte a una cosa così bella, di fronte a una cosa che ti prende tutto, e stiamo qui, anzi facciamo tre tende, tre capanne, ma per voi, per Gesù, per Mosè, per Elia. Ma chi sono questi Mosè ed Elia che sono presenti lì? Chi sono? Mosè è il grande liberatore, no? Il liberatore dei liberi dall'Egitto. Elia è colui che avrebbe dovuto venire alla fine dei tempi, quindi al compimento, e appaiono lì visibilmente, fisicamente. E notate che l'Evangelista Luca dice che con Mosè e con Elia parlavano dell'esodo di Gesù. Mosè non ha parlato dell'esodo che aveva fatto dalla terra promessa, è appunto il libro dell'esodo della Bibbia, l'uscita dall'Egitto attraverso il deserto, i 40 anni per arrivare poi alla terra promessa, ma dell'esodo di Gesù. Cos'è questo esodo di Gesù? Esodo significa uscita. Gesù deve uscire, sì. Gesù che è entrato nella nostra vita, il Figlio di Dio che è entrato profondamente nel deserto della nostra vita, compirà un esodo, cioè un passaggio, una uscita. E questa uscita sarà, entrando dentro la croce, dentro la morte, l'uscita dalla morte per arrivare alla resurrezione e arrivare alla casa del Padre. Ecco il grande esodo. Evidentemente un esodo doloroso, un esodo faticoso, ma un esodo che, altro che il Monte Tabor, altro che la trasfigurazione, il paradiso, siede alla destra del Padre, come diciamo sempre anche nel credo. Ma questo cosa c'entra con noi? Cosa c'entra con la Quaresima? Cosa c'entra con la nostra vita? E guardate, cosa c'entra con la nostra vita, ce l'ha ricordato proprio Paolo nella seconda lettura ai Filippesi, quando dice: fratelli, la nostra cittadinanza è nei cieli. Come dire, guardate, anche noi siamo in cammino verso la vera città, verso la vera casa. E nei cieli la nostra cittadinanza, e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. Il nostro misero corpo, Il nostro misero corpo è fatto di fortezza, ma anche fatto di malattia. Il nostro misero corpo è fatto comunque di morte, incontrerà la morte il nostro misero corpo. Eppure, ma non soltanto le cose fisiche, anche i dolori, le storie, le difficoltà, gli intrighi, le vicissitudini, insomma, che viviamo, che come sono come una trafittura per il nostro corpo, bene, per la nostra vita. Il Signore trasfigurerà. Allora diciamo, ce la attendiamo alla fine questa trasfigurazione, ce la attendiamo solo quando il Signore ci porterà in paradiso. Guardate, credo che sia proprio così. Pietro, Giacomo, Giovanni sono lì e dicono: stiamo sempre qui. Che bello sarebbe stare sempre nella gioia, nella felicità, le cose che ti vanno bene, le persone che ti vogliono bene. Poi scendono dal monte anche loro, eh sì, scendono dal monte anche loro. E improvvisamente, anzi, dicono la nube, la voce del padre che aveva detto: questo è il figlio mio diletto, ascoltatelo, la voce cessa, Gesù rimane solo, ritorna con la veste di prima, ritorna con la faccia di prima, con la faccia umana, cioè, e intraprendono la strada verso Gerusalemme, vanno da capo verso Gerusalemme, cioè il cammino della vita. Nel cammino della vita, a Pietro, Giacomo, Giovanni, che hanno visto Gesù, accadrà nulla, cioè saranno quelli di prima, avendo visto il Signore trasfigurato, avendo visto questa grande cosa, questa grande meraviglia, chi è veramente Gesù? Andandoli dietro, passo passo, loro saranno quelli di prima, affrontando le burrasche della vita, le burrasche del lago, le burrasche della loro vita, poi man mano le fatiche, le persecuzioni, saranno quelli di prima. Uno che ha davanti agli occhi, uno che ha dentro il cuore questa visione di pienezza, di vita, di realizzazione, uno sa che Gesù, uno che sa che Gesù ha vinto la morte poi nella resurrezione, perché non sarà più che avranno davanti agli occhi Gesù trasfigurato sul monte, poi l'avranno davanti agli occhi anche risorto, uno che ha vinto la morte, uno che è salito al cielo proprio realmente 40 giorni dopo. Cosa cambia nella vita delle persone che hanno visto questo? Cosa cambia nella vita delle persone che credono questo, che partecipano a questo avvenimento? Cosa cambia nella nostra vita? Anche a noi è accaduto attraverso la fede di riconoscere Gesù, di amare Gesù, di vederlo in qualche modo, di gustare la sua presenza. Cosa accade quando poi c'è la vita che scorre? Molte volte, appunto, anche ascoltando così le persone, ti accorgi come più personalmente, perché un conto è sentire così le cose generiche, è capitato così, è capitato colà, una disgrazia. Poi quando vedi la persona, quando sei in compagnia, quando vedi la faccia della persona che patisce, che soffre, è proprio diverso, è proprio perché ti accorgi proprio di un dramma che c'è. Ebbene, che cosa cambia nel dramma, nei drammi che noi viviamo, avendo davanti agli occhi e nel cuore questa presenza del Signore? Io mi accorgo proprio che cambia tutto, cambia proprio la vita, il modo di portare la vita cambia, il modo di portare la vita, perché si può portare la vita da disperati, o da sfiduciati, o da rassegnati, che vada così, la vita così e via, che la barca vada, oppure proprio con delle persone che hanno in cuore una grande presenza, hanno in cuore un grande amore. E questa fede che ci accompagna, ma guardate, questa fede che ci accompagna è sempre segnalata dalla carità. Cioè, il segno della presenza del Signore che ci accompagna, per dire, in una malattia, in una difficoltà, oppure nella vita normale, nel vivere normale, insomma, di ogni giorno, dove c'è il tran-tran, il lavoro, le attese, eccetera. Quel vedere, quella attenzione delle persone, quella carità delle persone, diventa proprio il segno di Dio. Allora dico: il Signore trasfigurato, il Signore che ha cambiato aspetto, il Signore che cambia la vita, è presente nella mia vita, è Lui che è presente, ma mi viene segnalato magari da un saluto, magari da una visita, magari da un atto di carità, magari da un atto di perdono, mi viene segnalato dalla carità. Ecco, la fede è segnalata dalla carità. Uno dice: fossero tutti così gli altri. Io dico: fossi sempre così io verso gli altri, avessi sempre questa attenzione alla persona che incontro casualmente, alle persone che incontro normalmente, alle persone che mi accostano, avessi sempre questo atteggiamento di carità che diventa proprio un suggerimento, quasi un dito puntato: guarda più avanti, guarda più avanti. Non dimenticare le cose laboriose e faticose che hai, ma guarda proprio il sole che sorge e ti è segnalato da questo atteggiamento di carità. Ecco, allora, vedete, rientriamo nella Quaresima. Fede e carità. Cioè, fede è vedere Gesù presente nella vita, carità è segnalarlo con un semplice atto di amore al Signore e di amore al prossimo. Che il Signore continui a farci strada proprio nel nostro tempo di Quaresima.